Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buona domenica, buon pomeriggio, l'appuntamento con Grand Tour, buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno, ben ritrovati.
E allora, questa domenica siamo nel Lazio, comincio io nel dirvi che mi sono concentrata soprattutto sulla parte meridionale della regione, quindi vi porto con me a Gaeta, che è una cittadina laziale anche se molto di confine, quindi scopriremo anche quali sono gli aspetti che la rendono anche un po' campana. E poi andremo ad Atina, che è un borgo arancione del Touring Club italiano che ha ottenuto la bandiera arancione proprio da pochissimo, quindi è fresco fresco. E poi ancora nel parco regionale dei Monti Lucretili, che sono a un passo da Roma ma che ci regalano davvero dei panorami mozzafiato. E in chiusura della seconda parte di Grand Tour entreremo nell'abbazia di Casamari, che è veramente un gioiello dell'architettura. Ale, con te invece dove andiamo a pedalare?
Oggi pedaliamo immersi nella natura, direi anche nella spiritualità, perché ci troviamo all'interno di due parchi naturali tra i più estesi del Lazio, il Parco dei Monti Simbruini, con un percorso ad anello che parte da Subiaco, 112 km tra Faggete, Borghi e Monasteri, e il Cammino di San Benedetto in mountain bike, 340 km, che Silvio non coincide con il cammino a piedi, ma è diverso, attraverso i luoghi santi. Tra l'altro mi hanno detto che stanno cominciando le prenotazioni da parte di gruppi di pellegrini in vista del Giubileo. E poi andiamo a sud, nel Parco Naturale dei Monti Aurunci, con un percorso di mountain bike che di recente si è affiancato a quello escursionistico, da Minturno al Santuario della Madonna della Civita a Itri, un itinerario mare e monti, perché qui si trova il Monte Petrella, la montagna più alta e nello stesso tempo più vicina al mare d'Europa. Silvio, tu invece dove ci porti a camminare?
Oggi parleremo, direi in anteprima, di un cammino nuovo che verrà inaugurato nelle prossime settimane, il cammino tra terra e mare. Sono 65 km che da Villa San Giovanni in Tuscia, siamo in provincia di Viterbo, ci conduce fino al mare di Civitavecchia, quindi in provincia di Roma. Sarà un cammino aperto solo in alcuni periodi dell'anno, quasi come, insomma, segno di rispetto per il territorio che attraversa. Ed è un viaggio a piedi pensato per dare anche un ruolo al camminatore, quello del monitoraggio e della tutela del territorio. Inoltre, a breve, questo cammino sarà attraversato anche dal progetto Strade Maestre, un progetto educativo in cammino. Un gruppo di studenti, partiti il 16 settembre, sono in viaggio lungo alcuni cammini italiani, in un viaggio direi didattico, un anno scolastico appunto in cammino, accompagnati da guide escursionistiche ambientali che sono anche insegnanti. E proprio parlando di Strade Maestre chiuderemo la puntata di oggi.
E allora, questa settimana mi sembra di capire che Alessandra mi mette più sotto pressione rispetto a Silvio, perché mi farà pedalare di più, e quindi Alessandra sta sorpassando Silvio in cattiveria, ecco. Ma noi, come sempre, non ci facciamo ovviamente spaventare da nulla, siamo pronti, andiamo. È un'altra di quelle regioni che passano un po' sotto silenzio, un po' sottovalutate, lasciate indietro, perché Roma si prende tutta la gloria e spesso tutto lo spazio. Invece, come sempre, anche questa regione regala sorprese, sorprese che inevitabilmente hanno a che fare con la storia antica, con l'arte e anche con la natura. La città che abbiamo scelto come punto di partenza mischia un po' le carte, però, perché Gaeta è parecchio a sud e per qualcuno è più campana che laziale. Andrea Brengola, responsabile della promozione turistico-culturale del comune.
Gaeta è fondamentalmente una città di confine, la cosiddetta porta del sud, ha un'origine che risale al mito di Enea, e il suo nome infatti è legato al nome della nutrice di Enea. Virgilio racconta che la nutrice è morta ed è stata sepolta sulla nostra terra, ecco il nome della nutrice era Caieta, per l'appunto, cosa che poi verrà confermata anche da Ulisse nel Canto dell'Inferno per bocca dello stesso re di Itaca, il quale dice: mi dipartì da Circe passando da Gaeta prima che Enea Lano Mass e quindi Dante Alighieri. Fondamentalmente abbiamo questi due grandi sponsor, permettimi il termine, della letteratura universale. Ma Gaeta, la sua storia è una storia che è legatissima a quella del regno delle due Sicilie. Gaeta in effetti poi è stato l'ultimo baluardo della resistenza borbonica. Il 13 febbraio 1861, con la resa di Gaeta, nasce il Regno d'Italia sotto Casa Savoia.
Quest'area di confine un po' si respira o Gaeta si sente un po' più campana nonostante sia nel Lazio?
Allora, la nostra storia, come dicevo in precedenza, è legata a quella del Regno di Napoli, ma in realtà noi siamo stati provincia di terra di lavoro fino a poi alla fondazione di Littoria Latina, che nel 32 di questa festeggiare il primo secolo di vita, quindi fino al 1932 noi eravamo provincia di terra di lavoro, ossia il Lazio meridionale da Cassino fino a Gaeta, quindi tutto il Golfo di Gaeta, era unito a quella che è l'attuale provincia di Caserta. Quindi una grande provincia dal punto di vista culturale, artistico e enogastronomico, ma anche linguistico. Abbiamo qualcosa che ricorda molto l'accento partenopeo, campano. Siamo quindi fondamentalmente una zona di confine. Avvertiamo questa nostra unicità, tipicità, appartenendo, come ho detto in precedenza, ad una provincia molto giovane.
Gaeta guarda il mare, però immagino che poi abbia anche dei tesori che svela invece all'interno, diciamo, del centro.
Gaeta è una città ricca di storia, è una città dal paesaggio unico, dalla natura così accogliente, questa abbondante macchia mediterranea, l'insenature, queste splendide sette spiagge che danno anche il nome, secondo Strabone, Gaeta deriva addirittura da Cagliattas, cioè frastagliatura e insenatura, un tratto costiero bellissimo, unico, ma al suo interno Gaeta è un gioiello, è uno scrigno dell'arte sacra, dell'arte legata a monumenti in particolar modo. Vogliamo ricordare il campanile normanno-moresco del XII secolo, costruito, pensate, alla base con dei blocchi di travertino presi a sottratti a un mausoleo romano di Lucio Semproni da Tratino, riadattati per costruire la base di questo campanile meraviglioso. Sono 62 metri, uno stile normanno-moresco, normanno-arabeggiante, con un torrino ottagonale dell'arte federiciana, ed è quindi il simbolo della cultura, di un insieme di più culture che si fondono in un'opera d'arte. Gaeta custodisce al suo interno la splendida cappelletta d'oro, la cappella d'oro nella chiesa della Santissima Annunziata. Pensate, questo luogo chiamato così perché il legno, la volta a botte che riveste la cappella d'oro è bagnata d'oro zecchino, e all'interno custodisce il quadro meraviglioso del 1582 di Scipione Pulzone, un artista di Gaeta, davanti il quale pregò nel 1848 per diversi mesi Papa Pio IX. All'interno della cappella d'oro, di fronte a questo quadro di Maria che scende in cielo, disposto al centro tra due natività, la natività di Gesù e la natività di Maria in fasce, concepisce all'interno della cappella d'oro quello che poi sarà il dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX soggiornerà forzatamente, permettimi il termine, a Gaeta nel 1848 per 9 mesi. Dovette scappare da Roma di notte vestito da semplice sacerdote, perché per l'insurrezione e l'istituzione della Repubblica Romana. Rimase a Gaeta all'interno di quella cappella d'oro, non solo pregava, ma da Gaeta scrisse l'enciclica Lupi Primum, che diffuse a tutti i vescovi dell'epoca, nella quale lui scriveva chiaramente che qualora avesse fatto ritorno a Roma avrebbe istituito quello che poi nel 1852, con la Costituzione Apostolica in Fabris Deus, l'8 di dicembre sarà l'ultimo dogma importante della Chiesa Cattolica, ossia il dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi da allora in poi Gaeta si fregia dell'appellativo Città di Maria, Città dell'Immacolata.
Qual è il tuo luogo del cuore a Gaeta?
Una bellissima domanda. La risposta non è semplice. Provo a fare una sintesi. Luogo del cuore è sicuramente il santuario della Santissima Trinità, conosciuto come la Montagna Spaccata. È un luogo dal fascino unico, tant'è che nel corso dei secoli ha richiamato tanti mistici e santi della Chiesa Cattolica, San Francesco, San Bernardino, San Filippo Neri. È chiamato così perché sorge il santuario sui resti di un'antica villa
romana, alle pendici di Monte Orlando, e Trinità perché secondo la fede alla morte del Cristo in croce questa collina si è aperta in tre parti. Queste tre spaccature sono composte dalla cosiddetta Grotta del Turco, dalla spaccatura centrale dove questo fantomatico marinaio turco, miscredente, infedele, poggia la sua mano sinistra sulla roccia e questa miracolosamente si scioglie sotto la sua pressione, tanto che ancora oggi è possibile provare a appoggiare la mano in questa impronta della cosiddetta mano del turco, e poi una terza spaccatura che è una falesia, un luogo senza ombra di dubbio tra i più visitati nel nostro territorio comunale, ma è un luogo che richiama tantissimi fedeli e turisti nel corso di tutto l'anno.
Ci spostiamo all'interno, ma non andiamo poi molto lontano. Atina è uno dei nuovi borghi arancioni del Touring Club italiano. Francesco Coppola è il delegato alla cultura del comune.
Latina è nel Basso Lazio, si trova in provincia di Frosinone tra Roma e Napoli. Diciamo che è una crocevia molto importante perché è nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise. Poi se andiamo sullo storico, faceva parte dell'Alta Terra di Lavoro, quindi era legata in passato, prima dell'Unità d'Italia, alla provincia di Caserta, faceva parte della provincia di Caserta. Diciamo, queste sono le connotazioni geografiche.
Quali sono le origini di Atina?
Atina è un borgo antichissimo, consideriamo che è preromano, ha origini sannitiche, faceva parte del Sannio, ed anche dei riferimenti volsci. Poi quando c'è stata appunto la conquista storica dell'Impero Romano, dove nella prima battaglia i Sanniti respinsero i Romani, nella seconda purtroppo, diciamo, la storia, sappiamo che i Romani hanno conquistato quasi tutto il mondo, anche i Sanniti che nella prima invasione hanno resistito, sono stati sconfitti appunto dalla forza prevaricante dei Romani. Quindi successivamente è stato anche un municipio romano molto importante per il ferro, viene citata anche l'Eneide come Atina Potens. È una storia molto, molto antica e molto importante.
Come si presenta oggi Atina anche dal punto di vista architettonico?
Ecco, oggi Atina, appunto, cavalcando quest'onda di una storia così importante, sta cercando di valorizzare appunto quelli che sono i propri beni, tutto quello che è rimasto in essere, perché è ben visibile agli occhi di chi la visita, ben conservato, e noi come amministrazione stiamo cercando di valorizzare appunto questi come dei punti forti per un'attrazione turistico-culturale. È una storia che va riscoperta. Invito chiunque a visitare il nostro borgo, perché ha veramente tante cose da offrire. Ci sono anche molto importanti le mura poligonali, l'ex convento francescano, il Palazzo Ducale, che sarà sede del museo. Abbiamo un museo veramente importante della Valle di Comino, del periodo Volsco-Sannita, fino al Tardo Impero. E abbiamo una biblioteca veramente molto importante, articolata in varie sezioni, tra cui la sezione locale, dove c'è un'ampia dotazione di libri, appunto anche informazioni e opuscoli sulla cultura del Lazio meridionale. Consideriamo che Atina ha anche un'importante storia musicale con i suoi maestri, Samuele Pagano, Atina Jazz, un festival internazionale che è secondo solo all'Umbria Jazz, dove ci sono stati praticamente artisti di calibro internazionale.
Ci sono percorsi da fare partendo dal centro del borgo?
Sì, Atina per questo diciamo è evocata, in quanto è nella natura, è immersa nella natura, nella Valle di Comino, che è un posto fortunatamente ancora incontaminato in questo senso, quindi ha preservato tutta quella che è la ricchezza, la biodiversità. Ci sono escursioni in mountain bike, a piedi, ci sono dei percorsi enogastronomici periodicamente, dove si visitano le aziende, si fanno dei laboratori anche per bambini, delle degustazioni guidate, insomma ce n'è, diciamo, per tutti i gusti.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour. Out to the west there's a trail that leads somewhere, and a call of the wild that takes some people there.
Grand Tour seconda parte, siamo nel Lazio dove non mancano i parchi. Noi abbiamo scelto il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Il commissario straordinario è Marco Piergotti. Wow, years will go by when you won't get nowhere.
You're cold and you're tired and you're free and you don't care. Siamo nell'asse compreso tra la via Salaria e la via Tiburtina. Il parco è delimitato, diciamo, nella parte di Roma a sud da Palombara Sabina e a nord da Urvinio, che si trova in provincia di Rieti.
Che tipo di parco è questo? Come lo descriverebbe? Con quali caratteristiche?
Beh, un parco che comprende per lo più zone montane, ha delle bellezze che sono assolutamente uniche, perché per esempio possiamo dire che è l'unico parco a vantare la presenza di un altipiano a circa 1200 metri di quota a 10 km linea d'aria da Roma. È assolutamente una bellezza unica. Io dico sempre, quando vado sulle due vette più alte del Parco Naturale dei Monti Lucretili, che sono il Monte Gennaro e il Monte Pellecchia, veramente si può ammirare tutto il Lazio ai propri piedi, e quindi si vede dal mare al lago di Bracciano, al Viterbese, alle isole Pontine. Quindi diciamo uno spettacolo probabilmente unico.
Dal punto di vista naturalistico, che parco è? Quali varietà si incontrano in questo parco?
È un parco molto variegato, perché appunto l'altitudine cambia in maniera repentina, perché appunto il Monte Gennaro ha un'ascesa quasi diretta a 1250 metri, quindi dalla parte più bassa sicuramente ci sono le classiche manifestazioni della macchia mediterranea, e poi salendo si possono apprezzare anche delle bellissime faggete proprio all'interno del cuore del parco. Poi è un parco comunque caratterizzato da territorio calcico, e quindi ci sono delle bellezze che, come i lacustelli di Percile per esempio, che appunto ci portano addirittura a ricordare dei laghetti quasi svizzeri, ecco. Passiamo da, appunto, dalla macchia mediterranea alle faggete a anche boschi di conifere.
E invece dal punto di vista delle specie animali?
Oh, qui anche siamo assolutamente ben forniti, nel senso che comunque la biodiversità all'interno del Parco dei Monti Lucretili è molto variegata, perché passiamo da zone appunto da coltivi principalmente uliveti a appunto tutte le manifestazioni diciamo così naturalistiche che ho descritto prima, e ovviamente anche rispetto a questo cambiano anche gli animali che lo abitano, e quindi passiamo dai semplici, insomma, ormai famosissimi cinghiali e caprioli, che ormai sono arrivati anche loro quasi alle porte di Roma, a, diciamo, il vanto più grande per il parco è sicuramente la presenza di una coppia di aquile reali che, insomma, abitano le nostre radure, che sono per lo più in cima al Monte Pellecchia e in tutte le montagne vicine. Invece, per quanto riguarda, insomma, altre specie che sono abbastanza conosciute, sicuramente si sta riaffacciando il cervo, sicuramente sono ormai stanziali i lupi. Insomma, con i monitoraggi che stiamo facendo ultimamente, con anche l'aiuto dell'Università della Tuscia di Viterbo, anche per quanto riguarda la parte ornitologica e dei rapaci, possiamo vantare delle specie, per esempio il corvo imperiale, o comunque anche a livello di anfibi, diciamo che è un parco ricco d'acqua, e quindi anche di sorgenti, di fontanili. Quindi c'è molta presenza anche del tritone o dell'ululone, che sono, insomma, delle specie di anfibi che sono assolutamente di pregio per chi conosce, ecco, il mondo degli anfibi.
Senta, questo è un parco per famiglie o per escursionisti di un certo livello?
Beh, oddio, lo definirei, dipende. Diciamo che la montagna, se presa nella parte più aspra, quindi nella parte dove appunto ci sono i verticali cui facevo riferimento prima, e quindi, non lo so, si decide di prendere direttamente la vetta del Gennaro partendo da Palombara, sicuramente io da Marcellina i sentieri sono più aspri e sono più irti, diciamo così, e quindi sicuramente c'è bisogno di un allenamento maggiore, ma comunque fattibile. E poi invece ci sono dei sentieri come per esempio quello che da Percile porta ai Lagustelli, che è un sentiero assolutamente adatto alle famiglie, o comunque quello che dalla Pineta di Monte Flavio ci porta alla cosiddetta Casa del Pastore. I conoscitori del parco capiranno, chi non è mai stato nel parco meno, ma sicuramente sono tutti sentieri tracciati, perché ecco una cosa che non ho detto e che sicuramente voglio sottolineare, che noi abbiamo qualcosa come 240 chilometri di sentieri all'interno di 18.000 ettari di estensione del parco, quindi diciamo sentieri ce ne sono di tutti i tipi, ci sono per persone più esperte, meno esperte, e anche diciamo così per le famiglie, quindi mi sento di dire che è veramente un parco alla portata di tutti. Bisogna saper scegliere, ovviamente.
Immagino appunto che avrete delle attività, che avrete un calendario di attività. Da qui a breve che cosa c'è in programma?
Sì, diciamo che abbiamo nell'ultimo periodo rimpolpato il calendario delle attività, ma una su tutte ho il piacere di insomma annunciarvela, che si terrà il 9 novembre a San Polo dei Cavalieri, nel castello di San Polo dei Cavalieri, che è un castello diciamo così della famiglia Cesi, o meglio lo è stato, un castello della famiglia Cesi, e dove Federico Cesi ha fondato l'Accademia dei Lincei. Che cos'è l'Accademia dei Lincei? Non è nient'altro che la prima congregazione di scienziati o comunque di appassionati al mondo scientifico. Qual è la novità e perché festeggiamo il 9 novembre? Perché cade il 400° anno della donazione da parte di Galileo Galilei a Federico Cesi del cosiddetto occhialino. Che cos'è l'occhialino? Non è nient'altro che il primo rudimentale microscopio di cui si abbia notizia. Ecco, è proprio lì Federico Cesi, possiamo dire che dà vita alla botanica, perché così come la conosciamo oggi, e dove fa le proprie ricerche, le prime ricerche relative alla botanica, in quello che lui chiama l'anfiteatro Linceo, che dalle ricerche che sono state fatte insomma dagli esperti del luogo può essere assolutamente sovrapposto con l'altipiano di cui parlavo prima e quindi del pratone di Monte Gennaro.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this.
Questo nostro viaggio nel Lazio, sarebbe meglio dire nella parte meridionale della regione, si chiude all'Abbazia di Casamari. La scelta per noi, la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Oggi andiamo a Veroli, in provincia di Frosinone, a scoprire un complesso monastico strepitoso che è l'Abbazia di Casamari. Questo complesso viene fondato nel II secolo sulle rovine di un municipio romano, ma la struttura attuale del monastero risale al XII secolo. Come spesso succede, conosce alterne vicende nel corso dei secoli, ha per esempio un periodo di grave declino a partire dal XIV secolo, una ripresa a partire dal Settecento, nuove spoliazioni nell'Ottocento, per arrivare poi al suo totale recupero a partire dagli anni venti del Novecento. Si tratta di una struttura nata per i monaci benedettini, ai quali si sono poi sostituiti quelli cistercensi, che hanno appunto realizzato la costruzione del nuovo monastero, che è quella che noi vediamo oggi e che rappresenta senza dubbio uno dei più belli esempi di architettura gotica cistercense di tutto il Lazio. Dal punto di vista strutturale, Casamari incarna alla perfezione quelli che erano i criteri architettonici che i cistercensi utilizzavano nella realizzazione dei propri monasteri. Si tratta sempre di strutture caratterizzate da una grande semplicità di stile, che si accompagna però a un'articolazione formale strettamente collegata alle necessità funzionali del monastero stesso. E la nostra abbazia è in questo senso esemplare, perché ha delle linee pulitissime, alle quali si accompagna però una struttura solida ed essenziale, ma perfettamente funzionale. È totalmente priva di decorazioni, di orpelli, di ridondanze decorative o architettoniche che, appunto, secondo la regola cistercense, avrebbero solo finito per distrarre i monaci dalla preghiera e dal raccoglimento. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the Il risultato è una bellezza essenziale, secondo me addirittura commovente per la sua pulizia, ma capace di emozionare tanto dal punto di vista spirituale, appunto, quanto da quello meramente architettonico. La chiesa, ad esempio, ha un impianto imponente, quasi grandioso direi, ma riesce ad essere contemporaneamente persino severa, in un senso però totalmente positivo, per il rigore delle sue linee costruttive e per la sua essenzialità stilistica. Anche l'aula capitolare, che era lo spazio nel quale la comunità dei monaci si radunava quotidianamente, è considerata una delle più belle d'Europa e lo è davvero. È interamente giocata su un impianto perfettamente simmetrico, è di un rigore geometrico tale da creare un effetto armonioso ed elegante pur nella sua valenza di nuovo rigidamente spirituale. Ma chiesa e aula capitolare non sono certo le sole, diciamo, bellezze di questo complesso abbaziale. C'è ad esempio il meraviglioso chiostro, che è davvero uno spazio incantato, circondato da portici e con una pianta quadrangolare che naturalmente ribadisce la centralità del numero 4 legato agli elementi, alle stagioni, ai punti cardinali. Pianta e chiostro che si completano con un piccolissimo e curatissimo giardino. Ma ci sono anche lo splendido sagrato, il giardino grande, il refettorio, e lo straordinario calefactorium, che era lo spazio nel quale i monaci si ritrovavano nei giorni particolarmente freddi perché c'era il camino, e che è oggi la sede del museo. Il museo di Casamari espone reperti archeologici, prevalentemente scavati intorno all'abbazia, che vanno dalla preistoria all'età romana, e raccoglie epigrafi, monete, statue, frammenti di mosaici, eccetera, eccetera, a testimonianza della realtà locale prima dell'avvento del monastero. Quindi, piccolino ma molto curato, questo museo aggiunge valore ad una visita alla struttura abbaziale che davvero merita di essere fatta.
La seconda parte di Gran Tour finisce qui, una piccolissima pausa e poi si prende la bici per seguire Alessandra Scapisi.
Gran Tour.
Terza parte di Gran Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Gran Tour. A ruota libera.
Nuovo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato questa settimana a Lazio. Oggi vogliamo andare a scoprire il parco naturale dei Monti Aurunci, un vero e proprio paradiso non solo per il trekking ma anche per gli amanti della bicicletta, in particolare della mountain bike, con un percorso che si è affiancato a quello escursionistico già presente da tempo. E ci troviamo nel sud del Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, tra mare, montagna, natura e antichi borghi, un territorio forse ancora poco conosciuto e non sufficientemente valorizzato, e vogliamo andare a conoscerlo meglio con il direttore Giorgio De Marchis. Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a lei. Un parco che sicuramente, per le potenzialità che esprime, è un parco che ad oggi è ancora conosciuto in un ambito ancora locale, anche se abbiamo notato da diversi anni un'attenzione crescente anche da parte del turismo europeo, con diversi camminatori e biker che ci raggiungono dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Francia.
Quali sono le caratteristiche, le bellezze, se vogliamo, di questo parco?
Un'area naturale importante, sono 20.000 metri quadri, è il secondo parco regionale del Lazio dopo quello dei Monti Singuini, e abbraccia un territorio vasto che parte dal livello del mare nel comune di Fondi per arrivare ad un'altezza differenza importante, considerando la collocazione geografica del parco, che sono i 1500 metri del monte Tetrella, e c'è anche una particolarità che a noi piace ricordare, ovvero che nel rapporto altezza distanza dal mare, il monte Tetrella è il monte più alto e più vicino al mare nel continente europeo. Sono 1550 metri a circa un chilometro in linea d'aria dal mare. La particolarità appunto di avere questa esposizione sul mare è il vero punto di forza del parco dei Monti Aurunci, perché oltre il Tetrella vi è anche tutta quanta la parte che sovrasta il Golfo di Caera e il comune di Formia, con importanti vette come il Monte Altino, dove c'è la statua del Cristo Redentore, e vi è l'eremo di San Michele Arcangelo, un eremo incastonato completamente nella roccia, vero e proprio balcone sul Golfo di Gaeta e sulle isole Pontine, quindi Ponza Ventotene, e sulle isole poi delle Campane, quindi Ischia, Capri.
Quindi insomma è giusto dire un perfetto connubio tra mare e montagna, ma ci sono anche dei borghi molto interessanti.
Sì, ci sono dei borghi molto interessanti sia nel versante pontino che nel versante ciociaro all'interno, quindi, e sono i borghi di Campo di Mele e di Pico, che sono bandiere arancioni entrambi, oltre ai borghi di Esperia, di Ausonia, di Spigno Saturnia, che sono dei borghi piccoli, tra altre cose, con una grande memoria storica, perché sono collocati tutti quanti sulla linea Gustav, che era la linea nel quale si è combattuta una battaglia molto cruenta della Seconda Guerra Mondiale, la battaglia di Monte Cassino, e quindi la linea Gustav ed è stata anche un elemento importante di storia, di memoria, che si innesta su questo percorso ed attraversa poi gran parte dei Monti Aurunci. Infatti una delle linee di turismo che abbiamo proposto in questi anni è stata proprio anche la linea del turismo della memoria, ovvero di chi veniva a visitare i luoghi conservati dal punto di vista naturalistico e nello stesso tempo trovava anche un elemento di visione storica all'interno appunto del circuito della linea Gustav.
Per gli amanti della bicicletta, cosa offre questo parco?
Allora, il parco ha una rete sentieristica importante, sono circa 250 chilometri di sentieri pedonali, molti dei quali però sono stati riconvertiti negli ultimi anni anche a sentieri praticabili in mountain bike. Tutta quanta la linea sentieristica è tracciata. Oltre a sentieristica però ci sono diversi circuiti dedicati alle mountain bike. C'è un bike park con diversi percorsi, con sia degli elementi di circuito sia delle single track, ed è stato approvato proprio qualche giorno fa dalla comunità del parco la realizzazione di un circuito per ospitare un ultra trail in mountain bike proprio all'interno del parco Aurunci, considerando anche quindi la varietà del percorso che offrono i Monti Aurunci. Oltre al notevole dislivello si attraversano boschi, sia leccete che faggete, perché ci sono diverse zone oltre i 1000 metri, e si scende poi addirittura fino al livello del mare, quindi sono percorsi impegnativi e tutti quanti segnati. Questi si aggiungono poi negli ultimi mesi, proprio a partire dal mese di luglio, si aggiunge invece il percorso dell'Appia Antica, che è stato riconosciuto nel 60° sito italiano del patrimonio internazionale dell'UNESCO. Lì sono 2,6 km del tratto dell'Appia Antica, perfettamente conservata all'interno del parco dei Monti Aurunci, ed è una delle mete, abbiamo notato nel tempo, maggiormente frequentate dai biker, ed è inserita all'interno di una delle quattro tappe del Cammino degli Aurunci.
Continuiamo
continuiamo a pedalare all'interno di questo parco, il Parco dei Monti Aurunci, un territorio ancora poco conosciuto, con un percorso in mountain bike realizzato di recente che, come dicevamo all'inizio, si è affiancato a quello escursionistico di trekking presente da più tempo, il Cammino dei Monti Aurunci in mountain bike, 4 tappe in 4 giorni, 150 km da Minturno al Santuario della Madonna della Civita a Itri, un cammino mare monti particolarmente panoramico. Andiamo a conoscerlo con chi ha realizzato e tracciato questo cammino, l'associazione Maremoto. La presidente è Maria Letizia Grella.
Il cammino in mountain bike ha le stesse tappe del cammino degli Aurunci. Ovviamente il percorso è diverso perché ci sono alcuni sentieri che non sono percorribili con la bici, ma parte sempre da Minturno, fa la prima tappa a Spigno, raggiunge il Redentore, scende a Maranola, la terza tappa è una tappa che va sulla costa perché arriva a Gaeta, si rientra nella zona di Itri e si arriva poi alla Civita, quindi è proprio un cammino mare e monti, hai proprio questa alternanza un giorno dopo l'altro della montagna con il mare, quindi è una particolarità insomma della nostra zona, proprio perché abbiamo queste montagne così vicine al mare che ci consentono questi passaggi rapidi. Pochi posti ti danno questa possibilità di fare nello stesso giorno mare e monti.
Oltre a questo cammino in mountain bike da Minturno a Itri, ci sono tante possibilità di escursioni all'interno di questi monti, anche percorsi tematici.
Abbiamo, diciamo, codificato delle proposte un pochino più turistiche, quindi per chi magari non conosce la zona e in una escursione vuole unire la parte sportiva, che è quella dell'escursione in mountain bike, anche se è una mountain bike a pedalata assistita. Ci sono vari punti di ingresso, per esempio Spigno oppure Itri, molto carino, un borgo molto carino, antico, dove c'è anche un castello, e lì c'è tutta la zona di Campello piena di pianori dove gli antichi coltivavano il grano, quindi puoi vedere ancora le antiche aie dove praticamente le massaie, le mogli dei pastori, battevano il grano, quindi c'era proprio una festa per la dietitura del grano. Antiche mandre dove i pastori si rifugiavano insomma un po' con gli animali, i pagliari che erano proprio delle abitazioni. A Itri ci sono tanti sentieri che attraversano per esempio i vigneti e gli oliveti, c'è un'azienda dei Monti Cegubi dove c'è un percorso molto bello all'interno proprio dell'azienda e lì si può fare anche la degustazione del vino, un vino biologico, oppure all'interno diciamo degli oliveti e arrivare poi magari in un'azienda sempre biologica, si chiama Masseria Raino, si trova a Itri proprio sotto la Civita, dove si può fare poi l'assaggio dell'olio e delle olive, soprattutto in questo periodo dove c'è l'olio nuovo appena uscito dal frantoio. È carino diciamo percorrere i sentieri che passano tra gli oliveti e poi sedersi a tavola e assaggiare il prodotto diciamo di quello che hai visto, quindi veramente ci sta tanto da scoprire. Un giorno non basta, ci vorrebbe almeno una settimana.
Continuiamo a pedalare immersi nella natura, ma ci spostiamo più a nord con un percorso all'insegna della spiritualità nel Parco dei Monti Simbruini tra faggete, borghi e monasteri. Il cammino di San Benedetto in mountain bike di 340 km e che coincide solo in piccolissima parte con il percorso a piedi da Norcia passando per Subiaco fino a Monte Cassino attraverso i luoghi più significativi della vita di San Benedetto da Norcia. Ci accompagna Paolo Felli, guida cicloescursionistica di montagna e di mountain bike del Parco dei Monti Simbruini.
È un percorso molto bello, specialmente in questo periodo autunnale dove si vedono tutti i colori, dal giallo al rosso, una meraviglia infinita, specialmente quando si entra da Subiaco che si tocca la parte diciamo più artistica visitando qualche chiesa di San Francesco per esempio che è del 1300, oppure i monasteri di Santa Scolastica, di San Benedetto. Ogni tappa 20 km, 25 km, ci sono dei punti o dei bar o delle chiese dove ritirando una traccia cartacea mettono le credenziali attraverso un timbro che comunque a fine percorso rimane un bellissimo ricordo con tutta la traccia del cammino di San Benedetto. Questo nasce come cammino spirituale, però è chiaro che ognuno poi lo fa a proprio modo.
L'accoglienza com'è? Perché si fa a tappe.
Ad ogni, diciamo, tappa ci sono dei punti appunto segnalati dove si può dormire, ci sono delle pensioni, addirittura ci sono dei conventi, dei frati o posti religiosi, chiese che hanno dei posti da dormire, più delle volte è ad offerta.
Ci avviciniamo anche al giubileo, chissà, magari aumenterà il numero delle persone che vorrà percorrerlo?
Sicuramente sì, anzi già so che ci sono dei gruppi che vorrebbero farlo proprio per arrivare a Norcia oppure tagliare quando si sa si arriva a Subiaco e poi con i mezzi venire verso Roma.
E allora Valeria, tante bici, tanta natura questa settimana nel Lazio, ma anche spiritualità, insomma un giusto mix tra impegno muscolare e spirituale, potremmo dire. Direi che possiamo essere soddisfatti, che dici?
Assolutamente sì, adesso ci mettiamo anche un po' di consapevolezza con Silvio, ecco. E i cammini che ci regala.
Ce ne vuole molta.
Sì, soprattutto la consapevolezza dell'ambiente che ci circonda. Prima però di dare la parola a Silvio, le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, a te Silvio.
Grand Tour a passo libero.
Quindi sì, chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico nel Lazio a passo lento, scoprendo il cammino tra terra e mare, un itinerario tutto nuovo che verrà inaugurato nelle prossime settimane ed è un viaggio a piedi che parte da Villa San Giovanni in Tuscia, siamo quindi in provincia di Viterbo, e in circa 65 km ci conduce appunto fino al mare, in particolare a Civitavecchia, in questo caso siamo in provincia di Roma, ed è un viaggio, diciamo, nella semplicità, per modalità e per l'idea che c'è dietro a questo itinerario, che trova la sua particolarità anche nel fatto che questo cammino è aperto solo in alcuni periodi dell'anno, quasi come segno di rispetto per il territorio che attraversa. Ed è un viaggio a piedi che oggi ci facciamo raccontare da Damiano Fabbri, l'ideatore di questo cammino. Buongiorno Damiano.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io ho riassunto insomma brevemente questo percorso, ma cosa ha acceso l'idea di questo cammino e qual è l'intento appunto di questo viaggio a piedi?
Allora, sì, innanzitutto grazie per la possibilità di parlare di questo cammino. L'idea, dico anche il sogno di questo cammino, il cammino tra terra e mare, nasce da un'avventura di ragazzi, ecco, di bambini, perché il cammino parte da Villa San Giovanni in Tuscia, appunto nella provincia di Viterbo, ma in realtà come sogno è nel casale di nonno Felice, di mio nonno, che aveva un possedimento ancora oggi di mio padre, un casale che sta davanti ai monti della Tolfa, ecco. E quindi da lì sognavo di andare a piedi verso le montagne e poi, sapendo che al di là c'era il mare, di continuare verso il mare. E quest'idea, questo sogno nel tempo si è sviluppato appunto con l'ideazione concreta e fisica, se si può dire, di un cammino vero e proprio, un cammino a tappe appunto che parte da Villa San Giovanni in Tuscia, arriva a Civitella Cesi, che fa anche una tappa simbolica al casale di Nonno Felice, e poi piano piano, valicando il fiume Mignone, arriva attraverso i monti della Tolfa verso il porto di Civitavecchia, attraversando appunto i paesi di Tolfa, Lumiere e arrivando alla città di Civitavecchia. Ecco qua.
Cosa scopriamo camminando lungo questo itinerario, il territorio in particolare?
Sì, allora è un cammino, io direi particolare, perché non dirò che è un cammino bellissimo o diverso, è un cammino come tutti i cammini italiani che ha le sue particolarità, che attraversa una zona innanzitutto selvaggia, ma allo stesso tempo anche che racconta una storia rurale, una storia anche di terreni agricoli, allevamenti, e anche quello che caratterizza appunto la zona è l'archeologia etrusca, come appunto le varie necropoli di Pian del Vescovo, Luni sul Mignone e San Giovenale. Ovviamente i monti della Tolfa arricchiscono con un paesaggio bellissimo, ecco, il cammino, la faggeta di Allumiere, per poi dolcemente, io la chiamo come un po' una porta, una finestra sul mare si arriva piano piano al porto di Civitavecchia, dove è stato provato questo, c'è una suggestione di voler prendere una nave, ecco, quindi è un cammino che ha questa suggestione anche, penso vi dirò dopo, molto concreta.
Ecco Damiano, leggendo il sito emerge un concetto, diciamo viaggiare con lo stretto necessario, cosa si intende?
Sì, lo stretto necessario è una parola che ci è venuta in mente, con il minimo, ecco, con il minimo indispensabile. Noi daremo una mela a chi parte, alla partenza, al camminatore, daremo appunto una, se vogliamo chiamarla una credenziale, però si chiamerà proprio tutto il pacchetto lo stretto necessario, dove ci sarà questa mappa del vagabondo, dove mettere i timbri appunto nei vari paesi come un cammino vero e proprio, e poi una matita dove appunto si potrà segnare il territorio seguendo appunto il percorso, si potrà scrivere le proprie impressioni, e oltre appunto a questo pacchettino ci sarà la guida che è in fase di sviluppo, scritta da Stefano Megorio e molti altri, che uscirà a primavera 2025.
Ecco, alla base di questo cammino c'è anche la volontà di dare un ruolo al camminatore, no? Quella magari del monitoraggio e della tutela del territorio. In che modo lo devono e lo possono fare?
Allora, innanzitutto abbiamo un accordo con i comuni che, protocollando appunto e garantendo, ecco, la fruibilità del cammino, c'è questo scambio di percezioni e soprattutto di visibilità al territorio, ovvero che il camminatore può parlare con le amministrazioni comunali attraverso il sito internet, attraverso un portale, e può interfacciarsi anche con le associazioni molto importanti che fanno parte del progetto Terra e Mare, appunto per dire se il territorio, il cammino appunto dove cammina il territorio, è in buona salute, se ci sono appunto delle situazioni di degrado, se stanno cominciando delle situazioni di degrado anche a livello paesaggistico, oppure se c'è un bisogno di riqualificazione della sentieristica. E progetto che va di pari passo appunto al cammino è il progetto In Cammino con gli Alberi. Cammino con gli Alberi fisicamente, realmente, è un progetto che sto portando avanti da un po' di anni. Ci sarà a scelta un camminatore che potrà piantare un albero, sempre concordato con i comuni. Sarà una piantumazione propria, che rispetta il territorio e soprattutto che è indicata dai comuni dove ce n'è bisogno. Quindi questo albero avrà il nome del camminatore e godrà appunto delle coccole, della tutela delle amministrazioni comunali e delle loro associazioni.
Allora, questo cammino, abbiamo detto, verrà inaugurato nelle prossime settimane, a novembre. Ci sarà un evento, insomma, che è legato a questa inaugurazione, in questo cammino?
Sì, ci sarà un evento, e il caso ha voluto che ci siamo messi in contatto, mi ha contattato Strade Maestre, un bellissimo progetto che prevede appunto un anno in cammino, una scuola in cammino. Strade Maestre è partito il 16 settembre e sta appunto camminando tutta l'Italia con 10 studenti che stanno camminando, con appunto delle guide, con professori, con insegnanti e con anche associazioni che ruotano intorno in ogni zona dove vanno. E quindi progetto bellissimo, onorato di farne parte, perché mi hanno chiesto di poter camminare sul cammino tra terra e mare insieme, per poi arrivare a Civitavecchia, e da Civitavecchia andranno a Palermo con la nave. Quindi un'inaugurazione simbolica molto e concreta allo stesso tempo, che fa sì che questo cammino sarà anche un cammino didattico. Molte scuole infatti lo stanno chiedendo come un viaggio di formazione per i ragazzi, che potrà essere appunto utilissimo per far sì che le gite delle scuole saranno in cammino. E anche quel giorno ci sarà l'evento con Strade Maestre di far piantare un albero, di far camminare, i ragazzi cammineranno con un albero vero e proprio nello zaino, per poi piantarlo nel paese che incontrano.
Ecco Damiano, in chiusura, tornando a un concetto un po' di prima, una volta arrivati a Civitavecchia ci possiamo godere, che ne so, il mare, il panorama, un bel tramonto, oppure continuare a sognare, diciamo così, continuando anche a camminare, no? Guardando, come dicevi tu, alla Sicilia, guardando alla Sardegna, magari con altri cammini.
Sì, esatto, questa è una cosa che mi piace sottolineare, perché l'arrivo a Civitavecchia è un arrivo fisico vero e proprio, dove uno può finalmente dire sono arrivato. Infatti potrà ritirare la pergamena del vagabondo al museo di Civitavecchia, al museo archeologico di Civitavecchia, ma siamo riusciti ad avere molti gemellaggi e molti partner, come appunto la via Francigena, la via Magna Francigena in Sicilia, il cammino 100 Torri in Sardegna, anche un gemellaggio con l'Isola d'Elba e con Genova, e stiamo allargando un po' tutte le varie partenariati, i vari gemellaggi nell'ambito delle varie rotte marine. E quindi questo è un po' una suggestione, un sogno, ma realmente c'è, perché poi chi approda nei vari porti può continuare a, a camminare e viversi il cammino.
Bello, una fine che è quasi un nuovo inizio, diciamo così.
Esatto.
E allora, per tutte le altre informazioni rimandiamo al sito camminoterramare.it e grazie mille intanto a Damiano Fabbri, in bocca al lupo per questo tuo progetto.
Grazie, grazie mille a voi, grazie a te per tutto quanto, e spero che ti vedrò in cammino anche a te sul terra e mare un giorno.
Volentieri. A presto.
Grazie, grazie mille, a presto. We only wait 'cause eyes are open.
Open so we walk in dark. E allora chiudiamo la puntata di oggi approfondendo una cosa di cui abbiamo parlato brevemente poco fa, raccontando il cammino tra terra e mare, e diciamo che non è la scoperta di un luogo, un evento, un itinerario, ma potremmo dire più una modalità di viaggio, in particolare di cammino. Parliamo infatti del progetto Strade Maestre, un'idea messa in pratica a partire dal mese scorso, dal 16 settembre, e che appunto nelle prossime settimane passerà lungo il cammino tra terra e mare. Ed è un progetto educativo che oggi ci facciamo raccontare da Marco Loperfido, uno degli ideatori di questo progetto. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, l'intento di questo progetto Strade Maestre è quella di fare scuola, diciamo, in cammino. In che modo?
Noi camminiamo e allo stesso tempo prendiamo spunto dal territorio, dagli incontri, dai paesaggi e dal programma dei ragazzi che stiamo accompagnando, per sviluppare una didattica che sia allo stesso tempo attività all'aria aperta e didattica vera e propria nel senso più classico. Siamo 8 studenti con 4 guide insegnanti, che sono sia guide escursionistiche abilitate e allo stesso tempo avvezze ad accompagnare in natura i gruppi, sia gli insegnanti delle loro materie principali. Poi ovviamente siamo anche amici di questo gruppo di studenti, siamo confidenti, tanti ruoli occupiamo perché condividiamo tutto il viaggio a piedi insieme.
Quindi una sorta di scuola itinerante. Che età hanno questi ragazzi?
Questi ragazzi hanno dai 17 ai 18 anni, alcuni hanno 17, altri 18.
Quindi insomma siete insegnanti con la passione per il cammino e coniugate due vostre passioni. Il cammino quindi ha anche aspetti pedagogici in qualche modo?
Sì, certamente, perché noi insomma cresciamo insieme. Sia loro incominciando a vedere cosa significa essere nel mondo vero e proprio, incontrare le persone, dire grazie per l'ospitalità ricevuta, preparare la cena, mettere a posto, sia noi che con loro ritorniamo un po' in quella fase della vita in cui si era curiosi verso tutto e si cercava la propria via. Non siamo noi maestri degli uomini e delle donne compiute, anche noi dobbiamo fare il nostro percorso, e così loro, grazie a noi che siamo un po' più in là negli anni.
Bello. È un viaggio a piedi che vi porterà a camminare lungo tutta l'Italia in questo anno scolastico?
Sì, cammineremo in Italia viaggiando in questi prossimi mesi le zone più calde, quindi in novembre ci imbarcheremo per Palermo, da Civitavecchia, e cominceremo a camminare da Palermo fino ad Agrigento, e poi ci volgeremo verso Catania, faremo l'Etna e ritorneremo a Cefalù, e poi ci saranno le vacanze di Natale. Riprenderemo in Calabria a metà gennaio e lentamente risaliremo in Italia fino ad arrivare a Trieste.
I ragazzi come stanno rispondendo a questa iniziativa?
I ragazzi sono contenti, felici, e ci dicono di non aver mai avuto così tanta voglia di studiare. Noi ci stiamo mettendo il cuore, non è facile affiancare a tutte le difficoltà del cammino e della vita comunitaria anche la didattica e la logistica, però l'esperimento fino a questo momento sta riuscendo, ce lo dicono le loro parole. Noi facciamo molti cerchi, molte assemblee per capire cosa c'è che va e cosa c'è che non va, abbiamo tanto tempo anche per questo,
Ovviamente ci sono delle piccole cose della convivenza che bisogna smussare, ognuno lo deve fare, però ripeto, ognuno di noi è in un percorso di crescita e loro sono ben consapevoli che arriveremo a fine percorso cambiati, trasformati.
Ecco, come vengono coperti i costi di questo anno scolastico in cammino?
Noi abbiamo due grandi sponsor che sono la IGAE, Associazione Italiana Guida Ambientale Escursionistiche, di cui io faccio parte e che da subito, già 3 anni fa, quando lo abbiamo pensato, ci ha supportato in ogni maniera, non soltanto economicamente, e poi anche il Club Alpino Italiano. Poi abbiamo una fondazione Generas che ci supporta e poi abbiamo le rette dei genitori che pagano appunto un costo per questo viaggio e poi però la maggior parte del costo è coperto dalle centinaia, direi, di collaborazioni che ci sono lungo la via e che ci permettono di abbassare il budget. Comunque noi guide insegnanti quest'anno siamo dei volontari.
Quindi diciamo c'è chi fa l'anno scolastico all'estero e c'è chi lo fa camminando a questo punto.
Esatto, questa vuole essere la nostra missione, cioè rendere Strade Maestre non soltanto un anno molto bello fatto nel 2024, ma una possibilità in più del panorama, così come del panorama educativo italiano, così come si fa all'estero, così si potrebbe fare questo tipo di esperienza. E lo stiamo sperimentando, vediamo che cosa succede.
Ecco, una volta concluso il viaggio, i ragazzi sosterranno, immagino, un esame, insomma, per mettersi in pari, diciamo così, con il sistema scolastico tradizionale.
Faranno un esame e, se ritenuti idonei, potranno continuare il loro percorso più classico, cioè rientrare nelle aule. Sarà loro poi decidere se continuare con altre modalità di homeschooling e di istruzione parentale oppure continuare nella scuola che tutti conosciamo.
Ecco, in chiusura, a questo punto, quale sarà il futuro di questa iniziativa? O si spera, insomma?
Il futuro di questa iniziativa è sicuramente quella di mettere a terra una serie di riflessioni alla fine di quest'anno e far partire i ragazzi per il prossimo anno 2025-2026, perché già abbiamo parecchie richieste da parte di genitori e figli, e consolidare il metodo e capire come questo primo anno può instradare le Strade Maestre future.
E quindi, per approfondire questa iniziativa, vi rimando al sito strademaestre.org. Grazie mille a Marco Loperfido, buon insegnamento e buon cammino a questo punto.
Grazie a voi.
Allora, raccontando questo anno scolastico in cammino, direi, Valeria, che è proprio il caso di metterci a studiare per la prossima puntata.
Assolutamente sì, ma noi studiamo sempre, non ci prendiamo mai una pausa. E allora, prima però di svelarvi quale sarà la prossima regione, Alessandra, la parola torna a te.
Eh sì, come sempre vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dalle principali piattaforme audio, anche dal sito di Radio 24. Ci sono tutti i podcast delle puntate di Grand Tour e anche delle passate stagioni. Potete scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora, davvero solo pochi istanti per dirvi che la prossima domenica vi portiamo con noi in Puglia, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona settimana.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima. We'll be right back.